Allora, quello che qui a Mosca si dice da giorni è che sta succedendo qualcosa che non accadeva da 15-20 anni, quindi una sorta di momento storico, nel senso che una certa opposizione al potere di Putin, Putin principalmente, perché Medvedev è una sorta di suo appendice, non era mai accaduta, e specialmente in queste proporzioni. Le manifestazioni dell'opposizione qui in Russia in genere non superavano le centinaia di persone, non arrivavano nemmeno al migliaio. E invece in questo caso qualcuno ha parlato sicuramente in maniera impropria di primavera russa, come a parafrasare la primavera araba, la cosiddetta primavera araba dei mesi scorsi nel Maghreb. In realtà qualcosa comunque sta succedendo, nel senso che la riproposizione di Putin per il terzo mandato consecutivo, dopo che il presidente Medvedev aveva così fatto capire, ma poi ha tirato il sasso e ha nascosto la mano, che c'era la possibilità di una certa apertura verso una maggiore democrazia e libertà di espressione, e poi all'ultimo minuto si è tirato indietro nominando lui stesso candidato alla presidenza per il partito Russia Unita. Questo non è veramente piaciuto. Cioè, questa volta le elezioni, sulle elezioni di Putin, il peso del sospetto di brogli elettorali è stato maggiore che in altri casi ci sono stati. Innanzitutto perché il partito di Putin e Medvedev, Russia Unita, è passato da circa il 65% nelle ultime elezioni parlamentari che aveva appunto alla Duma, quindi qua, praticamente quasi 2/3 della maggioranza che gli permettevano da soli di cambiare la Costituzione, è arrivato al di sotto del 50%, quindi nemmeno la maggioranza assoluta, anche se un meccanismo elettorale gli dà la possibilità di avere la maggioranza assoluta, che però non è la maggioranza di 2/3. Ebbene, si parla di brogli elettorali che avrebbero pesato per il 20-25%, il che significa che non solo non ha preso il 49% circa, ma potrebbe aver preso addirittura il 25%, proprio ad essere ottimisti, e questo a scapito ovviamente degli altri partiti che non contano un tubo. Il secondo partito è da anni il Partito Comunista di Zyuganov, una sorta di PD con l'aggravante stalinista, diciamo. Almeno fino all'ultima composizione del Parlamento c'erano numeri tipo Russia Unita di Putin al 65%, il Partito Comunista, il secondo partito, al 18-19%, anzi anche di meno probabilmente, quindi proprio una differenza abissale. Poi il terzo è il Partito Nazionalista di Žirinovskij, e quarto è un partitino di centrosinistra che da sempre riesce a superare lo sbarramento elettorale del 7% e si chiama Russia Giusta. Insomma, ci sono decine e decine di testimonianze, anche video di schede elettorali trovate nei bagni dei seggi con già scritto sopra. Insomma, come dire, questa volta Putin per la prima volta la vede brutta.
Giorni fa c'è stato un ennesimo omicidio di un giornalista in Russia. Quindi volevo capire,
Oh,
questo ieri,
ieri c'è stato, sì.
questa opposizione di piazza che c'è stata, che noi abbiamo visto, come appunto tu parlavi di una sorta di primavera araba, da chi è composta?
Questa opposizione è veramente frastagliata e ci si può trovare, come è successo a Piazza Balotna il 10 dicembre, nella manifestazione considerata storica, almeno da 20 anni a questa parte, quella con cifre che sono andate fino a 100.000 persone. Bene, lì c'erano ovviamente i liberal, questa che sono forse la componente più grossa, quella di Solidarnosc, di Boris Nemtsov e di altri esponenti di una sorta di centrodestra libera, non proprio di destra. Loro rappresentano forse la parte più considerevole del movimento, che però è formato anche da un sacco di giovani che attraverso Twitter, specialmente, anche qui, insomma, ovviamente la tecnologia non manca, anzi. E poi ci sono vari movimenti e partitini Ed è capitato quindi in quella stessa manifestazione di vedere sventolare le bandiere anarchiche rosse e nere accanto a quelle degli zaristi e ovviamente, insomma, come dire, nessuno è stato lì a, come dire, a prendersi di petto, perché la situazione è questa. Non è la prima volta che appunto capitano queste situazioni, come dire, più promiscue. Insomma, anche alle due manifestazioni che ci sono state subito dopo le elezioni, una a Cisti e Prudì in pieno centro, non autorizzata, dove ci sono stati alcuni incidenti, e l'altra a Triunfalnaia il giorno dopo, cioè il 6 dicembre, mi sembra. Anche lì c'era qualche esponente nazionalista, diciamo, non ci sono proprio i fascisti, fascisti, ma i nazionalisti. Il personaggio più famoso che forse. Se veramente, se per caso si presentasse alle elezioni, prenderebbe un bel po' di voti, è un certo Alexei Navalny, un blogger giovane, manager e che ha aperto questo blog che si chiama Rospil, una sorta di Wikileaks russo, che ha avuto un enorme successo in Russia, fino a diventare un personaggio chiamato continuamente in televisione, sempre presente e molto accattivante. A me ricorda un po' Beppe Grillo. Una sorta di Beppe Grillo russo. Ebbene, Navalny, che pure, insomma, come dire, ha queste idee liberal, democratiche all'occidentale, e che ha inventato la frase, che è stata quasi lo slogan di tutte queste proteste contro il governo dei ladri e dei truffatori, riferito al partito di Putin. Ebbene, Alexei Navalny se n'è uscito poco tempo fa con una frase in cui ha detto bisogna cacciare gli immigrati dalla Russia. Qui il problema dell'immigrazione è, come dire, va un attimo spiegato, per immigrati in Russia si intendono tutti i caucasici o asiatici delle vecchie repubbliche sovietiche, quindi russi a tutti gli effetti che vivono qui, ma che non hanno appunto i tratti occidentali tipici dei russi, sono il bersaglio preferito dei fascisti perché sono più poveri, perché vivono un po' come gli immigrati in Italia. Ebbene, Alexei Navalny se ne è uscito con questa battuta e poi è andato alla manifestazione Ruski March, la marcia russa, che è proprio quella organizzata ogni anno in nome del nazionalismo, dell'orgoglio nazionale, proprio dai gruppi, diciamo così, nazionalisti, ma anche un po' fascisti. Eppure Navalny è sostenuto, è un amico di tutto il movimento d'opposizione. Quindi la situazione è veramente molto, molto articolata per quanto riguarda l'opposizione, che peraltro il 24 dicembre scenderà di nuovo in piazza con una manifestazione che si annuncia 3 volte più grande di quella del 10 dicembre scorso a Balotnaya, e quindi si parla di centinaia di migliaia di persone.
Senti, riguardo, vabbè, non so se tu sapevi qualcosa di più riguardo a questo omicidio di quest'altro giornalista, come mai avviene proprio in questo momento.
Karmanov, questo giornalista ucciso ieri, era il redattore appunto di un giornale da lui fondato, il direttore anzi, il giornale da lui fondato Cernovik, ed è uno dei tantissimi giornalisti di quell'area che si battono contro i regimi, le piccole satrapie di quei presidenti di quelle repubbliche federali. Lì è Russia, ma la Russia è divisa in tante repubbliche federali, comprese quelle, e che sono a capo delle quali ci sono tutti i fantocci di Putin e del Cremlino. Come dire, la Cecenia è il punto caldo della Russia e paga con la morte di molti giornalisti questa situazione. Però non è l'unico. A Mosca proprio c'è una battaglia che va avanti da più di un anno e ed è la battaglia del Bosco di Khimki, che è una grandissima area verde, quasi il polmone di Mosca, che sta appunto alla periferia di Mosca, e che stanno letteralmente radendo al suolo, almeno una gran parte, per farci il raccordo dell'autostrada Mosca-San Pietroburgo, una sorta di TAV Torino-Lione in versione in salsa russa, insomma. E ci sono state moltissime proteste partite dai compagni, insomma, dai ragazzi anarchici, antifa, come si dice qui, ma che poi ha preso anche persone comuni, tanto che al capo del comitato che difende l'integrità di questo bosco, c'è una signora che non ha mai fatto politica in vita sua, si è attivata tantissimo, Jelgiena Ciricova, ed è, come dire, la rappresentante di questo comitato. Ma non è stata, ma chi ha pagato, cioè, c'è stato chi ha pagato, ma duramente, anche per essersi opposto con manifestazioni, picchetti e in questo caso anche manifestazioni dure, quali alcuni giornalisti. Un giornalista di un giornale locale di quella zona, Mikhail Bieketov, è stato picchiato in maniera talmente feroce e selvaggia che non ha più una gamba. Al posto di una gamba, si è salvato per un pelo, è stato in coma per un sacco di tempo, e al posto di una ga della gamba ha una protesi di ferro. Ed è stato anche processato perché il sindaco di questa piccola cittadina, è un sobborgo di Mosca, ma è un municipio a parte, l'ha denunciato per le accuse che questo giornalista gli faceva.
A livello economico, in questo momento, come sta messa la Russia?
Come dire, da un punto di vista economico sta messa bene perché ha queste grandissime risorse energetiche, forse. L'unica cosa che ha in questo momento, a parte l'apparato militare e queste cose qua, non so se avete letto che la Russia ha proposto di finanziare, di versare nel Fondo Monetario Internazionale qualche miliardo di dollari, svariati miliardi di dollari per aiutare un po' appunto i paesi in crisi. Se è vero che qui a Mosca si trova di tutto e di più, allo stesso tempo ci sono moltissimi anziani che chiedono i soldi per strada e quello degli anziani e quindi dei pensionati è un problema molto delicato qui in Russia, tant'è che Putin spesso e volentieri cerca di arruffianarsi, come si dice a Roma, promettendo sempre aumenti perché i pensionati portano un sacco di soldi, di voti, scusa, e sono tra i pochi, almeno come categoria sociale, che si arrabbiano e scendono in piazza ed è successo tempo fa. La cosa più terrificante, forse cercherò di dirla in due parole, è quella dei nasci. Nasci è una parola russa, significa i nostri, che è qualcosa di terrificante, in cui veramente su questo loro hanno superato anche certe brutture dell'Occidente. I nasci sono un movimento prettamente giovanile, ma o vecchi, che è stato creato a tavolino alcuni anni fa da una sorta di anima nera del Cremlino, che lavora dietro le quinte, si chiama Surkov, Vladislav Surkov, un ceceno che si è cambiato nome, l'ha russificato in Surkov, in realtà si chiama in un altro modo che adesso non ricordo, e che è praticamente una sorta di Richelieu di Putin, non appare mai, non capo dell'amministrazione del Cremlino, e attraverso un organismo di Stato che si chiama il Palazzo Sociale, ha creato a tavolino una serie di movimenti, si chiamano organizzazioni specchio praticamente. Il più importante è il Nasci, poi c'è la Maladaia Guardia, che vuol dire la Guardia Giovane ed altri, che praticamente vanno a fare queste manifestazioni in stile Forza Italia, Popolo della Libertà, con tutte bandiere nuovissime, con una sorta di divisa bianca, rossa e blu come la bandiera russa, sembra una sorta di Boy Scout un po' più velenosi, diciamo. Che scendono in piazza a dire forza Putin, forza Russia, e che io stesso, ma anche altri, hanno provato ad avvicinare per chiedere: ma voi perché siete per Putin? Cosa ha fatto Putin di buono? Nessuno di loro ti sa dire, ti sa spiccicare due parole balbettate così. C'è un video su YouTube che è uscito poco tempo fa, che è diventato una barzelletta un po' qui in Russia, di una ragazza che sta lì, insomma, con la bandiera di Nasci, un giornalista russo chiede cosa ha fatto di buono Putin e questa dice che da quando c'è Putin ci sono moltissime verdure al mercato, ovviamente balbettando perché veramente non sapeva nemmeno cosa rispondere. Questo è qualcosa di terrificante che c'è in Russia, se calcoliamo che poi oltre a questi movimenti ci sono altri più piccoli, uno ecologista, di finti ecologisti e uno addirittura antifascista, finto anche questo. Quindi per intercettare una sorta di disagio sociale che è inevitabile in un paese così grande e così sviluppato, il governo stesso, lo Stato, si è inventato anche una sorta di opposizione finta di se stesso per poter controllare ancora meglio, che però Fortunatamente negli ultimi tempi sta un po', gli sta scoppiando per le mani proprio per questa opposizione che sta crescendo sempre di più, pur nelle sue contraddizioni, a volte litigiosa, giallirica, insomma, un po' come in Italia. C'è uno dei leader dell'opposizione che è di sinistra, si chiama proprio il Fronte di Sinistra, e lui si chiama Sergej Udaltsov, che da prima del 7 dicembre, cioè l'amministrazione del 7 dicembre, è stato arrestato in maniera preventiva dalla polizia. Udaltsov soffre di alcune patologie e si è sentito male. I suoi familiari hanno chiesto la scarcerazione e invece gli è stata rifiutata. Da 5 giorni lui sta facendo lo sciopero della fame e, come dire, non se lo fila nessuno, assolutamente nessuno, eppure è un nome anche importante qua in Russia, è qualcosa che veramente a me un po' sfugge, insomma, mi sfugge il significato. Ecco, sarebbe buono rivolgere un po' di attenzione per i detenuti politici, perché lui è un vero e proprio detenuto politico, peraltro appunto uno dei pochi di sinistra. E così come ce ne sono altri che il 20 dicembre prossimo verranno scarcerati e ci sarà anche lì una piccola manifestazione per accoglierli fuori dai diversi carceri dove sono dislocati.